Buon pomeriggio, 15.06, Enrica Alberti al microfono, Sara Tognola fa sempre un salto quando io do il ben trovato.
Io non so se adesso ho abbassato le cuffie. Buon pomeriggio, alle 15.06 minuti abbiamo un nuovo momento di Quarto Pilastro, e dire Quarto Pilastro vuol dire ospitare persone che hanno una vita da raccontare, delle passioni da raccontare, delle opere da raccontare e soprattutto comunicano con noi e raccontano i propri sogni e quindi il, come diciamo noi, il che cosa farò da grande. Buongiorno Tiziano Tommasini.
Buongiorno.
Allora, che cosa farà da grande Tiziano Tommasini?
Beh, da grande ho tante cose da fare, ormai sono diventato grande.
E possiamo dire l'anno di nascita di Tiziano Tommasini?
Sì, 1952.
52.
Grande, sì.
È già grandicello.
Sì, diciamo. Grandicello.
Qualche idea potrebbe averla già avuta.
Sì,
sì. No, l'importante è non averne troppe, perché dopo si fa fatica a concretizzarle, quindi...
Ecco, l'ultima idea, l'ultimo sogno che ho desiderio, che è riuscito a realizzare...
Beh, l'ultimo realizzato è il testo che ho pubblicato con presso Armando Dadò, I Maestri di Casa, quindi comunque c'è già un altro sogno, perché ne sto preparando un altro, e quindi su un personaggio, Anselmo Mombelli, un personaggio molto particolare, diciamo, del panorama culturale o popolare ticinese.
Un cultore della cultura.
Esatto.
Dunque,
allora, no, stavo guardando, diamo un'idea, va bene, abbiamo capito che cosa farà nel futuro, e va bene, ci sono tante cose, parleremo anche di cosa ha fatto nel passato. Io direi di iniziare con la musica. Oggi apriamo la nostra trasmissione con Eros Ramazzotti e chiedo ai nostri ascoltatori di intervenire casomai volessero.
Certo.
076 321 1113, Rete 1, Quarto Pilastro. Buon pomeriggio.
Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di più per dirtelo ancora.
se desistere.
Tiziano Tomasini, questo pomeriggio di Quarto Pilastro, non ce la faremo intanto, diciamo, a raccontare tutto, perché a microfoni spenti poi conosciamo nuove cose, ad esempio che lui ama, è un cultore degli agrumi, non solo un cultore della cultura, ma un cultore degli agrumi, organizza feste a Riva Piana, quindi a Minusio, eccetera, eccetera. Però torniamo a noi. Io l'ho un po' definita un maestro di casa nostra. Allora, è chiaro, l'ispirazione è dalla sua ultima pubblicazione, I maestri di casa, antologia di scritti ticinesi dell'Ottocento e del Novecento. E antologia significa che ci sono 77 storie all'interno di questo libro.
Sono 77 personaggi, alcuni di cui è rimasta memoria, di alcuni insomma, no? Di altri invece erano nomi praticamente così dimenticati o quasi, magari si vedeva il nome di qualcuno di questi
su una targa, su un'abitazione,
intitolate, eccetera. Di altri invece non è rimasto proprio più niente, cioè personaggi completamente dimenticati anche di cultura popolare.
Il nostro Tiziano Tomasini, oltre ad aver scritto di maestri di casa che possono essere punti di riferimento, abbiamo capito che sono sia persone note che persone non note, di cui abbiamo, lei ha esplorato un po' la vita, però ha fatto il professore, giusto?
Esatto.
Per quanti anni?
39
anni.
39 anni di insegnamento, un po' al ginnasio a Losone, poi dopo alla scuola media ancora a Losone, poi a Minusio.
Ok, abbiamo scoperto perché si è spostato da Momò a Minusio.
Sì, allora l'ho scoperto facendo le rampe delle scale, salendo, perché Tiziano Tomasini è Momò. È abbastanza raro che un Momò trovi radici altrove, in questo caso a Minusio, perché è stato anche vice sindaco, in politica, quindi molto ben integrato. È vero che i Momò hanno comunque sono open mind, come si dice. Però ho perso il filo.
Volevamo sapere perché si è andato da...
Ecco.
Sono andato perché semplicemente quando ho finito gli studi ho fatto il concorso, convinto di trovare posto nel Mendrisiotto. Invece mi hanno comunicato che la mia sede sarebbe stata a Losone, quindi seppur a malincuore mi sono trasferito a Losone, dove ho abitato un anno. Poi sono andato subito ad abitare a Minusio. Comunque il primo impatto così un po' scettico, ma poi niente, la regione è meravigliosa, per cui penso che sia la più bella regione del cantone. Poi ci si abito a 100 metri dal lago e tutto questo ha contribuito, diciamo, a farmi affezionare questo luogo. Poi le conoscenze che ho fatto, che mi hanno un po' introdotto nella politica e in altre attività che svolgo nella regione, però il Mendrisiotto è sempre rimasto nel mio cuore.
E infatti diceva che andava due volte alla settimana, anche stasera approfitta.
Sì, anche qui finisco perché ho ancora degli amici.
E soprattutto ho una mamma di 94 anni che
esatto.
Noi, io lo dico qui apertamente, vorremmo tanto intervistare. Andremo a casa sua.
Vedremo se sarà d'accordo, glielo proporrò stasera.
D'accordo.
Però io quando ho qui un professore che è stato professore per così tanti anni, cioè è una fonte inesauribile di conoscenza, uno, e di diciamo il proprietario di un'esperienza di visione dei ragazzi fondamentale, soprattutto in una fase molto critica, perché sappiamo che la scuola media è un momento
adolescenziale,
è un momento veramente molto molto delicato. Quindi volevo sapere il suo approccio, come ha visto il modificarsi di questi ragazzi, diciamo che i dodicenni di 40 anni fa non erano i dodicenni di...
No, molto differente.
Eccoci, per esempio, questa è una posizione, io gli ho messo in bocca questa cosa, ma in realtà non tutti gli insegnanti hanno questa posizione. Loro dicono che
sono uguali,
cioè che
non è cambiata, invece no.
È cambiato molto, io mi accorgevo semplicemente anche il cambiamento, soprattutto 15-20 anni fa, diciamo, con l'avvento dei telefonini,
internet,
certo. È cambiato veramente.
Ma è cambiato cosa? Il tipo di curiosità?
Ma è cambiato, ma non lo so, forse questo li ha portati a disperdere molte energie, molte. Non so, cioè noi generazioni precedenti a quelle del 2000, diciamo, erano più disponibili alla ricerca, alla lettura e tutto, invece adesso è molto molto difficile, perché qualsiasi cosa, non so, se chiedevi fare una ricerca andavano in internet, il giorno dopo mi portavano la ricerca, ma gli dico, ma questa scusa è internet, non l'hai fatto tu, ecco, quindi manca molto quello. Poi anche la cultura un po' generale di base è cambiata, erano molto più preparati prima. Io facevo dei testi di un certo tipo, ma 20 anni fa ho dovuto cambiare perché proprio
non interessavano, non motivavano.
Difficoltà anche, proprio anche da questo punto di vista, non lo so, per prendere un esempio abbastanza classico, non so, proponevo magari anche un po' di Manzoni, no?
Sì.
Alle medie, già alle medie un po'.
Beh, questo oggi no, è un quarta media, la quarta media.
L'addio Monti.
Non è che andavi a leggerti tutto questo, no, ma prendevi, non so, il capitolo dedicato alla peste, che è più,
esatto,
ecco,
sì,
che sì, è più truculento, coinvolgente, più. Ma ecco, la difficoltà è che prima leggevano tranquillamente questo testo, le ultime generazioni facevano fatica a capire quello che c'era il testo.
C'è l'italiano proprio, sì sì.
Esattamente, okay. Cioè un lessico molto più ristretto, trovo, e forse anche meno tempo per dedicarsi forse alla cultura in generale, perché distratti da molte altre cose.
La cosa però fa riflettere, appunto dicevamo,
certo,
il tipo di curiosità, perché sì, se io capisco un testo e perché sono anche curioso di conoscere quello che succede. Ecco, lei citava la peste del Manzoni, ma
per esempio, quello,
ma quello è un non è l'addio Monti, che è molto più difficile,
no,
ma
cioè,
la peste la conosciamo tutti, e poi vabbè, tutte queste storie legate, sì, alla religione o così, e poi appunto non lo so,
sì,
forse
no,
sto ragionando ad alta voce,
molto difficile,
probabilmente hanno bisogno subito di immagini per poter, non lo so, essere,
sì,
più motivati.
Si riesce poi dopo a fare comunque con loro dei lavori un po' particolari, però ci vuole più pazienza, più tempo, e
il tipo di domande che fanno in genere. O ne fanno meno?
No, ne fanno meno. Più che altro meno. Sono io che facevo le domande. Ecco.
Esatto.
Però mi è piaciuto molto l'esperienza di insegnante. Non è che sono stato felice di questa scelta. Così come anche ho smesso senza problema alcuno, proprio non mi manca la scuola, ecco.
Vabbè, dopo che ci sei stato per 40 anni, credo che insomma sia un ambiente che uno conosca, sì, di qua, di là, di su, di giù. Blondie, Call Me.
Volentieri.
Color.
Non Call Me come cantava Blondie nel 1980, ma Write Me se avete voglia. Ti è piaciuto questo gancio, Sara Toniola?
Sì, stavo guardando se c'erano messaggi da parte del nostro pubblico, perché l'argomento, ne abbiamo anche parlato a microfoni spenti, è allora interessante ma anche preoccupante, perché il fatto che i giovani siano meno curiosi, facciano più fatica. Noi citavamo la peste del Manzoni, però possiamo anche citare un altro
testo.
Un articolo di giornale anche, esatto. Pensavo un articolo di giornale, facciano fatica perché non hanno subito come riferimento di comprensione l'immagine. È preoccupante perché comunque la sola lettura è un momento anche che segna la maturità, un presupposto, esatto, per costruire la crescita di una persona.
Sì, è vero, manca proprio un pochino questa capacità, insomma, questo prendersi il tempo per fermarsi, per leggere, probabilmente.
E annoiarsi un po' anche.
Anche se vogliamo, no? Però implica anche una concentrazione il leggere o lo scrivere, no? Cosa che appunto si fa sempre più fatica a tenere desta la loro attenzione, diciamo, per un determinato periodo di tempo. 5 sì. minuti vanno, dopo 10-15 minuti bisogna cambiare, altrimenti c'è una difficoltà di concentrazione, trovo.
Si ha bisogno di varietà e di ritmo anche, un ritmo diverso. Ma non le è mai capitato in un'aula scolastica, in una classe, di avere allievi disinteressati, demotivati, perché uso del telefonino, eccetera, sollecitati da questo, e invece allievi i cui genitori hanno proibito l'uso del telefonico? A noi capitava, io ricordo, alle elementari, quando c'era il lungometraggio il sabato, alle 21 c'era il lungometraggio, invece io non potevo, ed era un grande motivo di grande frustrazione, perché c'era scacciapensieri, poi bisognava andare a dormire anche il sabato, e allora i ragazzi si raccontavano i film, io ero proprio un pesce fuor d'acqua praticamente, totalmente disorientata. Succederà anche questo oggi, una decina, quindicina d'anni fa, e si vede poi la differenza, ed è forse anche più difficile per un docente poi insegnare.
Sì, dopo dipende tanto dalle capacità del docente, perché il docente deve essere un po' in grado di conquistarli anche.
Sì, di diciamo, decifrare, no?
Di riuscire
anche
a entrare in contatto con loro, di avere un colloquio, di avere un'apertura, diciamo. Io ho sempre cercato di essere molto aperto, anche un po' provocatorio, lasciavo che anche loro magari fossero un po' provocatori, questo proprio per fare in modo che si instaurasse un certo dialogo e anche una fiducia, ecco, importante è quello.
Dunque, contento dei suoi 39 anni, sì. Si è preparato senza problemi a gestire il suo fine dei 39 anni del lavoro, del pensionamento. Io vedo nelle note biografiche del nostro Tiziano Tommasini, conosce, virgolette, piuttosto bene la Russia. Allora.
Sì, anche perché ho avuto occasione, diciamo, di girare un paio di documentari di storie con la televisione svizzera italiana. Il tutto era partito da un episodio casuale successo, cos'era, agli inizi del 2000. Che il filmato l'abbiamo fatto, cos'era, nel 2003, se non sbaglio, il primo. E niente, ero a casa tranquillamente in giardino e sono vicino al lago, proprio a 100 metri, no? E una sera ero seduto con la mia ex moglie in giardino e sentiamo della musica, e mia moglie, che era appunto russa, mi diceva: questa musica è musica del mio paese, andiamo a vedere cosa c'è, cosa non c'è. Scendiamo in riva al lago, era già l'imbrunire, stava diventando notte, e vediamo che c'è una grigliata, c'è tanta gente, e ci avviciniamo, e in effetti era l'orchestra sinfonica di Mosca, l'orchestra di Stato di Mosca.
Niente poco di meno che...
erano ospiti delle settimane musicali di Ascona, no?
Okay.
E cosa hanno pensato? Hanno pensato bene di ritrovarsi in riva al lago a festeggiare un po', come fanno un po' questo popolo un po' particolare da questo punto di vista, amano un po' queste barbecue, bere, eccetera, no? E arriviamo, insomma, cominciamo a parlare un po' in inglese con questi, e mi avvicina a un certo momento uno di questi personaggi che mi dice: ah, ma io insomma ho antiche, origini qui nel Ticino, è la prima volta che ci vengo comunque. E io in quel momento mi stavo occupando per le mie ricerche di un certo pittore baroffio, no? Di Mendrisio, che era stato accusato di aver falsificato delle monete d'oro per la zecca di Milano. Lui invece affermava che erano accuse politiche, perché lui era schierato con i francesi piuttosto che con gli austriaci. Insomma, c'erano tutte queste. E cosa ha pensato di fare? A un certo momento è scappato in Russia. È andato in Russia all'inizio del 1800, e in Russia ha cambiato il nome e ha preso il nome di Bruni invece che Baroffio, no? E questo signore che io incontro mi si presenta come signor Bruni.
No.
Io avevo appena letto di questa storia.
Certo che la coincidenza,
coincidenze,
quasi preoccupante.
No? È una cosa veramente, io sono rimasto senza parole, proprio dico. E scopro poi che oltretutto questo Baroffio Bruni, quindi erano partiti 200 anni prima, insomma, no? E la casa, fra l'altro, di questo artista confinava con quella dei miei antenati, proprio a Mendrisio, no? Per cui niente, abbiamo parlato, non parlato, poi ho coinvolto un amico che lavorava alla televisione alla Svizzera italiana, Bruno Bergomi, che voi sicuramente
certo
conoscete. Ne ho parlato e ci siamo trovati, siamo andati, abbiamo preso i contatti e tutto quanto, e poi abbiamo organizzato praticamente di ripercorrere la vita di questo artista, perché lui era primo violino e condirettore dell'Orchestra di Stato di Mosca, no? Ed ecco che
questo Bruni che lei,
esattamente,
sì, sì. Okay,
sì.
Sì. Okay.
Per cui ecco, ci siamo incontrati e abbiamo ripercorso praticamente la saga della famiglia, perché sono partiti nel 1810 circa e hanno sempre tenuto i contatti fino alla fine del 1800 con Mendrisio, e poi hanno comunque tenuto tutto un albero genealogico, e ci sono stati tutta una famiglia di filosofi, pittori, artisti di vario genere, ancora adesso appunto lui musicista, poi ci sono altri che sono pittori, per cui ecco, si è organizzato questo incontro. Bruni è venuto ancora in Ticino, l'abbiamo portato a ripercorrere un pochino le strade della sua famiglia, Mendrisio, la visita alla casa, eccetera eccetera, e poi abbiamo fatto il contrario, ci siamo incontrati in Russia, in modo particolare ci siamo incontrati, abbiamo fatto l'incontro, come si vede nel documentario.
A Odessa, no?
No, questo
ci quello siamo, un altro.
Sì, ci siamo trovati a Mosca, abbiamo fatto l'incontro sulla Piazza Rossa, lui che mi riceveva, e poi siamo andati, abbiamo intervistato i suoi familiari, siamo andati a ripercorrere le opere dei suoi antenati, dove si trovavano, a San Pietroburgo e a Mosca, e quindi è stata un'esperienza veramente molto interessante, con dei rapporti di amicizia che si sono mantenuti nel tempo. Adesso sono un po' congelati, visto la situazione, ci sentiamo al
però
telefono,
corrispondete
però
regolarmente.
Sì, ci sentiamo, siamo rimasti, sono stati ospiti anche altre volte qui a casa mia anche, e quindi è rimasto un rapporto di rispetto e di amicizia. Adesso appunto è un po' di difficile anche per loro sia uscire,
certo,
dalla Russia e tutto quanto.
Però è una storia bellissima,
sì,
questa
molto, sì,
e molto la Russia
arricchente.
Ha qualcosa con lei, vero? C'è un richiamo o qualcosa? Beh, l'ex moglie russa, questo incontro,
poi appunto.
Poi altre cose.
Sì,
anche.
Nel senso che appunto ho lavorato un po' sugli gli artisti ticinesi, gli architetti ticinesi in questi paesi, che sono stati moltissimi. Pensiamo, non so, al più famoso Trezzini, pensiamo a Solari che ha dato inizio alla costruzione del Cremlino, ma moltissimi di questi, pensiamo, non so, a Odessa, la famosa.
La scala della corazzata
sì. Potemkin, ma è pieno di opere ticinesi, sia l'Ucraina, sono rimaste perché cosa sia successo, insomma, Odessa, appunto c'erano moltissime opere sue, a Kiev anche c'erano molte opere di cinesi, e abbiamo ripercorso un po' l'itinerario di questi architetti, artisti ticinesi. Da Odessa siamo risaliti, abbiamo attraversato l'Ucraina, siamo entrati in Russia, siamo arrivati a Mosca, poi siamo andati ancora a San Pietroburgo, appunto sulle tracce di questo nostro passato.
Bella. È un po' una sua costante quello, sì, di cercare le tracce. Dopo ne parleremo, perché almeno alcuni personaggi, abbiamo detto, sono delle storie. Poi le storie di vita sono delle storie, come quella che lei ha raccontato in questo documentario, ma ancora altre. E poi appunto questa settimana anche noi abbiamo le nostre piccole coincidenze. Abbiamo incontrato diverse persone che amano le biografie o le autobiografie. Ieri abbiamo avuto Daniele Abruzzi Tami, che oltre a tenere un laboratorio per scrivere le autobiografie, è una grande amante anche lei delle storie di vita delle persone. Quindi mi sembra giusto anche il lavoro che lei ha fatto con i maestri di casa, andare a cercare anche persone sconosciute, sì, lanciando un messaggio. Cioè, io comunque, anche se sono sconosciuto, non ho bisogno di essere noto per dire che ho avuto una vita originale, ho lasciato una traccia di vita anche quando adesso non ci sono più.
Sì, perché bisogna calcolare che in Ticino, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dall'inizio dell'Ottocento, dal 1810-20, ha avuto una produzione tipografica incredibile, migliaia e migliaia di opere pubblicate, anche perché qui era più facile, non c'era la censura che c'era per esempio nella zona di Milano, per cui pensiamo, non so, alla famosa tipografia di Capolago, insomma.
Certo,
no?
L'elvetica.
L'elvetica, no? Comunque sono stati prodotti migliaia e migliaia di opere, poi non c'erano i media di oggi, per cui essendosi a un certo momento, specialmente a metà 800, i costi sono veramente crollati, per cui era molto più alla portata un po' di tutti quanti il poter pubblicare, per cui molti davano voce ai loro pensieri tramite un piccolo opuscolo. Per cui ecco, io ho praticamente esaminato tutto quello che era presente nella biblioteca di Lugano, all'archivio Bellinzona, insomma tutte le biblioteche.
Ancora quando era insegnante?
Esattamente.
Ma dove lo trovava il tempo? Per la famiglia,
trova.
Per questo, per quello.
Si trova volendo. Anch'io adesso me lo chiedo, perché adesso mi dico, facevo stare. Però le necessità portano.
Dunque, Antonello Venditti, io direi che cade a fagiolo, è perfetta.
Molto.
Questa canzone. Che fantastica storia è la vita.
Le vite.
proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore, e del mare e del pesce sento ancora l'odore di mio padre e mia madre su questa croce. Nelle notti d'estate sento ancora la voce, quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita. Mi chiamo Aisha, come una canzone, sono la quarta di 3.000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva. È proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia è la vita.
Torniamo con il nostro ospite Tiziano Tomasini, un maestro di casa nostra, perché e adesso vorrei un po' sfogliare qualche storia contenuta in questa antologia di scritti ticinesi dell'Ottocento e del Novecento, i maestri di casa nostra. Tutti i maestri, abbiamo detto, le persone più conosciute come Brenno Bertoni, ma anche le persone più sconosciute. Anche io ho letto un contadino, e sappiamo, cioè qui siamo fine 800.
Pagina 97. Pagina Giuseppe 90. Bonenzi.
Ecco, Giuseppe Bonenzi. E a quei tempi i contadini non sapevano leggere, e lui, grazie, credo a un prete,
a un parroco.
Ecco, la vogliamo raccontare? Sì. Questa è la prima storia che mi viene in mente.
Sì, a pagina, sì, è vero. Questa è la prima storia, però ecco, forse Giacomo Bonenzi è come uno di quei personaggi di cultura popolare che sono inseriti in questo volume, no? Giuseppe Bonenzi ha avuto la fortuna di imparare a scrivere più o meno, a scrivere probabilmente da un parroco, e c'è anche un po' l'abitudine di istruire, perlomeno dare un po' i rudimenti della scrittura a uno dei figli nelle famiglie contadine. C'era un po' questo, che potesse fare un pochino da... E lui cosa fa? Narra, questo Giuseppe Bonenzi, narra quella che fu una carestia terribile che colpì il Ticino nel 1816.
Posso leggere un
sì, prego.
Pezzettino, certo. Scritto da Bonenzi. Dice: adunque questo anno, punto e virgola, punteggiatura è già bella, non si era colto niente, solo che pochi pomi di terra ed alcuni pocci fagioli. Segala, primo raccolto, pochissima se ne fece. Il grano turco poi non è maturato, né il maggiore né il minore. È una sorta di diario.
Sì, e probabilmente questa carestia fu provocata da una di quelle famose esplosioni di vulcani in Oriente, sì. Proprio, no? Che aveva praticamente avvolto in una nube oscura anche l'Europa.
Però Bonenzi non parla di cambiamenti climatici.
No,
qui,
non cambia,
no,
non ecco, cambia no. Di quello, comunque, appunto. Sai, faccio un esempio di come in quei periodi era difficile la vita. In Val Babona, per esempio, per bonificare i famosi sassi, quei macigni, che, come si chiamano, adesso mi sfugge
sì,
il
anche
nome,
beh,
no?
Arriva
ecco,
dopo.
Arriveranno. E cosa facevano? Li facevano purificare i terreni, e in cambio, in questo periodo della carestia, cosa davano in cambio? Potevano prendere le radici delle erbacce che strappavano, questo era il loro compenso, e si mangiavano questo, insomma, sì. Facevano il pane grattugiando anche la corteccia delle betulle o di altri, insomma, era un periodo veramente sì. duro, era una testimonianza casuale, perché questa testimonianza fu trovata da una famiglia nascosta dentro un armadietto. E
spesso succede però così, ecco. Abbiamo invitato anche altre persone, c'era una signora che ha trovato tutti gli scritti della sua zia morta a 98 anni, per caso stavano facendo un trasloco e il marito, erano all'ecocentro, volle comunque aprire questa scatola destinata al macero e trovò queste lettere, e da lì è partita tutta una ricerca familiare. Certo. E quindi questo è molto bello, però ecco, Brenno Bertoni, difensore dell'italianità del Ticino, lei lo conosceva già, sicuramente avrà fatto meno fatica a trovare documentazione,
sì, Bertoni,
per quanto gli riguarda.
C'era moltissima documentazione, per cui c'è stata una scelta un pochino,
ecco,
testi,
anche Piero Bianconi, però ricordare, sì, l'albero genealogico, visto che lei ama l'immigrazione,
sono i personaggi noti, diciamo,
certo,
no? però abbiamo per esempio,
posso ricordare,
sì,
una donna,
certo,
una donna che è stata anche la prima ad avere una partecipazione politica attiva nella Svizzera italiana, quando ancora le donne ovviamente non avevano il diritto di voto. Il nome è Teresa Bontempi. Lei fu fondatrice del periodico, molti tra voi magari se lo ricordano, l'Adula che separa la Svizzera italiana dalla Svizzera tedesca. Era, diciamo, difendeva l'italianità, ma poi in un secondo momento fu anche, sì, accusata di irredentismo,
di eccesso,
fascismo,
forse di difesa di,
esatto,
questo, perché cadde, diciamo, un po' in questa trappola, diciamo, del fascismo, no?
Esatto.
Perché era una persona comunque di notevole cultura, aperta, e semplicemente quelli erano i tempi, e chi lo sa che appunto molti caddero un po' in queste illusioni,
certo,
date,
esatto,
dall'italianità, no? Se vogliamo. Però ecco, ebbe un... Fu la prima donna veramente a essere così, assumere anche certi ruoli politici,
e questo trovo molto importante, esatto, giornalistici, è una donna coraggiosa, sì, e
che pagò di
donne coraggiose
le
abbiamo
idee,
conosciute, sì, ma coraggiosa, sì, per quell'epoca, insomma.
Ecco, a me è piaciuto riportarla anche perché è una, sì, figura sul quale era stato proprio steso il velo dell'oblio, era come una censura, non si poteva quasi nominarla, morì nella perfetta solitudine in una casa per anziani a Cevio, dimenticata da tutti. E
noi non la dimentichiamo, grazie,
no,
per questo. Teresa Bontempi, c'è Alina Borioli, anche questo, ne abbiamo già parlato.
Ci sono una decina di donne.
Ci sono una decina di donne.
Sì. Molte sconosciute,
esatto,
dimenticate, che ho cercato di recuperare. No? Ma è tutto interessante forse capire anche come è nato. Come è nato, diciamo, questo libro, perché è stato un po' un caso, no? Io ero studente ancora a Ginevra e dovevo preparare il memoir di fine studi, insomma, no? E avevo scelto come periodo la corrente della scapigliatura milanese e piemontese. E fra questi, gli ultimi epigoni della scapigliatura milanese, trovai Angelo Nessi.
Ah, però.
Che frequentava questi ambienti e proprio alla fine proprio di questo movimento. E da lì nacque un pochino la curiosità, non pensa, perché lui fu il primo vero proprio scrittore ticinese che visse di scrittura, fu Angelo Nessi, no? E quindi da lì nacque un po' la curiosità, convinto che in Ticino, a parte i soliti nomi noti, non ci fosse nulla, dovetti ricredermi, perché da lì cominciai a sfogliare, andare a interessarmi, a scoprire questi personaggi. Il titolo, I maestri di casa, beh, anche questo è
preso...
E
non Le maestre?
No, allora, questo è un omaggio praticamente a Gian Alfonso Soldelli, che si trova all'interno di questo volume, perché lui scrisse che cosa? Un almanacco il maestro di casa.
Ah.
E nel 1800, fra il 1814 e 18, ne usciva annualmente questo almanacco, e lui, convinto assertore del neonato Canton Ticino, perché è da poco che si dedicò appunto a concretizzarsi, no, di questo nostro cantone. Quindi pubblicò per esempio il dizionario degli uomini illustri del Cantone Ticino, che fra l'altro ha avuto due o tre riedizioni presso un editore prestigioso come Forni di Bologna, questo.
Sì.
Quindi fu
posso
il primo.
Dire una, sì. Ecco, parlavamo giusto perché adesso dobbiamo un po'
stringere.
Concludere. Ecco, ormai.
Volevo solo dire praticamente che quindi è un omaggio a lui perché fu il primo a descrivere in italiano il Canton Ticino.
Ecco. Bello. E i maestri di casa, visto che parlavamo della difficoltà oggi di molti allievi a concentrarsi su testi anche magari giudicati da loro involuti, ecco, questo potrebbe essere un bel esercizio.
Ma io l'ho fatto quando ero docente, perché ormai questo è un lavoro, sì, di 20 anni, quindi,
certo,
avevo molto materiale, quindi alcuni testi li ho letti anche a scuola con i ragazzi e diciamo magari in quarta media, che erano un po' più,
sì,
che
sì,
maturi,
sì,
nell'ultima parte dell'anno, e qualcosa siamo riusciti a ottenere. È stato anche un po' la loro curiosità. Avevamo anche fatto una volta un'escursione in Val Bavona con una descrizione della valle, di tutte queste opere, cappellette ed altre cose di artisti ticinesi, per cui ecco, avevamo svolto un lavoro di questo,
ecco,
genere.
Tiziano Giovannini, sì. C'è un Giovannini anche,
sì,
ecco.
Sono
Tiziano
io.
Tommasini, grazie davvero. Prego. Di questo momento, tante cose, tante memorie e soprattutto tanti progetti per il futuro.
Certo,
mi facciamo tanti auguri.
Tanti
ringrazio.
Auguri e tanti auguri alla sua mamma 94enne, mi
grazie
raccomando.
Grazie mille, glieli porterò stasera. Grazie a voi.